Ciò che è straordinario del Signore è davvero come lo Spirito di Dio guida ogni cosa e come davvero c'è uno Spirito solo che parla e parla al cuore di tutti noi. Mi colpiva questa mattina sia dall'introduzione che ci è stata letta, ci è stata fatta, e anche dai canti, dalle preghiere che sono stati innalzati, come è stato espresso un concetto davvero straordinario. Cioè quello che è il rapporto che c'è oggi tra il Signore e coloro che hanno creduto. Stamattina è stato espresso un concetto che è davvero meraviglioso. Noi siamo persone che eravamo indegne, che non avevamo nulla davanti al Signore, che non potevamo presentare nulla davanti al Signore, che avevano solo che cosa? La possibilità di essere condannate, giudicate da Dio per il nostro peccato. Eppure abbiamo visto come questo Dio, così santo, così giusto, così alto, così grande, si è abbassato fino al punto di venire in mezzo a noi, nella nostra miseria, di caricarsi in Cristo Gesù della nostra miseria, per espiare sul legno di quella croce il nostro peccato e darci oggi l'opportunità di andare a Lui. È stato espresso davvero come noi siamo indegni, ma Dio ci ha reso degni. Lui che è degno, Lui che è glorioso, Lui che è perfetto, ci ha resi degni di presentarci oggi davanti a Lui. E quello che noi vedremo proprio questa mattina è questo stesso concetto. Uomini indegni che Dio ha reso degni. Uomini indegni che non potevano fare nulla davanti al Signore, che erano degni solo di ricevere il suo giudizio, la sua condanna, una volta paragonati a Lui, che sono stati resi degni, non per le proprie opere, non per i propri meriti, ma per la grazia di Dio. Ed è proprio questo il motivo per cui noi questa mattina adoriamo il Signore. E vedremo questo aspetto leggendo una frase che noi troviamo nel capitolo 3 del libro dell'Esodo. Esodo, capitolo 3, conosciamo molto bene questo testo, è il momento in cui il Signore chiama il suo servo Mosè per affidargli un compito, il compito di diventare il liberatore, di tornare in Egitto per farsi portatore di quel messaggio di liberazione per il popolo di Israele e di giudizio nei confronti del faraone. E in questo capitolo noi sappiamo bene, il Signore chiama Mosè, si manifesta davanti a lui in quel pruno, in quell'albero che bruciava ma non si consumava. E a un certo punto il Signore si presenta a Mosè, lo chiama. Mosè risponde e il Signore si presenta, si manifesta per chi lui è. E dice queste parole al versetto 6. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Quello che è interessante di questa frase, di questo versetto, del modo in cui il Signore si presenta a Mosè, e che a una prima analisi molto superficiale, il Signore manifesta chi lui è. Dice a Mosè quello che è il suo nome. Presenta a Mosè che cosa? La sua persona. E la reazione che noi vediamo avere Mosè è una reazione di una persona che si nasconde. Perché Mosè si nasconde? Perché in quel momento Mosè viene messo davanti al suo Dio. Se noi vediamo bene come questa frase si articola, noi vediamo come ci sono due aspetti in questa frase, un aspetto che rappresenta Dio e un aspetto che rappresenta gli uomini. Ed è una frase nella quale in poche parole il Signore mette a nudo che cosa? Chi è lui e chi è l'uomo? Come parla il Signore? Io sono. Il Signore parla al presente. Eppure, se noi notiamo in questa frase, sono passati secoli. È una frase che racchiude almeno 400 anni, gli anni della schiavitù. Scusate, è una frase che racchiude secoli. Ho fatto un po' di confusione. Una frase che racchiude secoli, tre generazioni. Perché? Perché si parte da Abramo, si arriva a Isacco, si conclude con Giacobbe, si passa tutta la schiavitù e si arriva a Mosè. Quanti anni sono passati? Eppure io sono, dice il Signore. Questa frase proietta l'uomo dove? Proietta l'uomo in quello che è Dio. Dio è eterno. Dio è perfetto, Dio è santo, Dio non è vincolato da nulla, Dio non attraversa la morte, Dio non ha la corruzione, Dio che cos'è? Io sono. Lui poteva dire io sono quando si presentò davanti a Abramo, poteva dire io sono davanti a Isacco, poteva dire io sono davanti a Giacobbe, poteva dire io sono davanti al padre di Mosè e poteva dire io sono davanti a Mosè stesso. Non cambiava nulla per Dio. Perché? Perché Dio è Dio, perché Dio è eterno, perché Dio è sufficiente a se stesso, perché Dio può dire io sono, sempre, comunque, anche oggi. Dio può continuare a dire a noi io sono, senza paura di essere sminuito, senza paura di essere smentito. Dall'altra parte invece chi c'è? Dall'altra parte noi vediamo, c'è Mosè, c'è il padre di Mosè, c'è Abramo, c'è Isacco, c'è Giacobbe. Ma dove erano Abramo, Isacco e Giacobbe ai tempi di Mosè? Non c'erano più, erano morti, erano passati, erano nati sulla terra ed erano morti. In una sola frase Dio mette a confronto che cosa? L'io sono con un qualcuno che non c'è più. E quando Mosè sente queste parole, lui è perfettamente consapevole che anche lui non ci sarà più. È perfettamente consapevole che l'io sono, colui che c'è sempre, colui che è al di sopra di ogni cosa, sta parlando con un qualcuno che non è così. Anzi, è tutto il contrario. Dov'era Abramo? Un grande uomo di fede, eppure era morto. Dov'era Isacco? Dov'era Giacobbe, l'ereditiero della promessa? E non c'era più. Perché non c'erano più? Perché erano uomini che con il loro peccato avevano portato le conseguenze fisiche di quella che era la loro natura. Erano uomini, certo, che si erano addormentati nella promessa del Signore, ma si erano addormentati. Perché? Perché avevano portato le conseguenze di quello che c'era nella loro natura, cioè il peccato. È una frase che da sola riassume due concetti straordinari. Chi è Dio e chi è l'uomo? Mosè, nell'ascoltare queste parole, nel vedere quell'albero che non si consuma, nel vedere il Signore che gli dice togliti i calzari perché questa è una terra santa, è un luogo santo, non perché fosse santo di per sé quel luogo, ma perché Dio lo rendeva santo, che cosa fa? Nasconde il proprio volto. E non poteva che fare altrimenti Mosè, non aveva altre possibilità, non ci poteva essere un'altra reazione da parte sua. Perché? Perché era davanti all'io sono. Daniele ci ha letto prima, ogni ginocchio davanti a quel nome si piegherà, ma ogni faccia si nasconderà, come nascose la sua faccia a Mosè. Perché? Perché quando l'uomo è messo davanti al Dio creatore, alla santità di Dio, alla sua potenza, alla sua gloria, alla sua autorità, e immaginiamo, Mosè fu in quel momento messo davanti a una manifestazione, ma non vide il nome del Signore, non vide il Signore davanti, vide una manifestazione di Dio. Eppure, nonostante quest'ombra che il Signore faceva vedere a Mosè, a lui non rimase altro che nascondere la faccia. Allora la prima cosa che noi vediamo è proprio questa differenza. Chi è questo Dio e chi siamo noi come uomini? Io sono, dice il Signore, il Dio. Tu chi sei, dice il Signore? Tu sei una creatura. Una creatura con tutti i suoi limiti, una creatura che passerà, una creatura che è nel giudizio, è nata nel giudizio e morirà nel giudizio. Eppure notiamo, il Signore dice, io sono il tuo Dio, sono diventato il tuo Dio, sono diventato il tuo Salvatore. La cosa straordinaria di questa frase che il Signore presenta a Mosè è che il Signore gli presenta chi è Dio, gli presenta chi è l'uomo, ma gli presenta anche il fatto che queste due entità sono entrate in relazione. Io sono il tuo Dio, gli sta dicendo il Signore. Tu vuoi sapere chi sono? Sono il Dio di tuo padre. Sono il Dio che ti ha chiamato. Sono il Dio che chiamò Abramo. Sono il Dio che fu di fianco a Isacco. Sono il Dio che mantenne le sue promesse, fece le promesse a Giacobbe. Questo Dio sono. Sono il Dio che ha stretto una relazione con te. Ed è meraviglioso questo, perché l'io sono ha stretto una relazione con una creatura che è una creatura mortale, che è una creatura indegna, che è una creatura che non è nulla davanti a lui. Allora la prima cosa che noi vediamo proprio è, ma chi è questo Dio? Grazie, chi è questo Dio? E lì io sono. Dice Isaia, il Signore è Dio eterno. Io sono. Parlava al presente ai tempi di Abramo, parla il presente ai nostri giorni, parlerà il presente ai tempi futuri. Un Dio senza inizio né fine. Io ho creato ogni cosa, dice il Signore, il creatore degli estremi confini della terra. Chi è Dio? Lui non si affatica, lui non si stanca, la sua intelligenza è imprescrutabile. Notiamo, questo versetto ci fa vedere come Dio è al di sopra di ogni cosa. Noi siamo vincolati al tempo, Dio è un Dio eterno. Noi siamo vincolati allo spazio, Dio ha creato lo spazio. Noi siamo vincolati alla fatica, Dio non si stanca. Noi siamo vincolati alla nostra comprensione, alla nostra razionalità. Con l'intelligenza di Dio è un'intelligenza imperscrutabile. E il profeta Geremia aggiunge un particolare. Il Signore è vero Dio, è Dio vivente, Re eterno. Per la sua ira trema la terra e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Se Isaia esalta la grandezza di questo Dio, Geremia ci pone a confronto con la grandezza di questo Dio. Questo Dio è un vero Dio, è un Dio vivente. Attenzione però, la terra e gli uomini, le nazioni, sono racchiuse dove? Sono racchiuse nella sua ira e nel suo sdegno. E non possono resistere davanti a queste cose. Ancora il Salmo 130 dice, Signore, ma se tu tenessi conto delle nostre colpe, chi potrà resistere? Tu sei tremendo. E chi può resistere davanti a te quando esplode la tua ira? Il salmista si pone una domanda lecita. Come Mosè che si nascose la faccia davanti al Signore, il salmista si pone una domanda lecita. Signore, ma se tu sei così grande, se tu sei così meraviglioso, se tu sei così glorioso e potente, il salmista dice, ma chi sono io? Io sono un colpevole, io sono un peccatore. Ma Signore, ma se tu consideri le mie colpe nella tua gloria, nella tua grandezza, ma chi ti potrà resistere? Nessuno, Signore, potrà resisterti. Era logica l'affermazione, la considerazione del salmista. Ogni persona che pone per un attimo il proprio pensiero a Dio e pone per un attimo il proprio pensiero a quello che Lui è nella sua natura, nella sua essenza, non può che arrivare alla stessa conclusione. E ancora nel Salmo 90 è scritto, noi siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo cruccio. Tu metti le nostre iniquità davanti a te e i nostri peccati occulti alla luce della tua faccia. Questa considerazione è una considerazione che prescinde da noi. L'io sono non ha bisogno di contendere con noi, perché siamo noi stessi che ci accusiamo e condanniamo davanti a Dio per quello che noi siamo. Diceva giustamente prima Daniele, questa persona che dice io non piegherò mai il mio ginocchio davanti a Dio. Tu lo piegherai perché sarai tu stesso colpevole davanti al Signore, sarai tu stesso ad accusarti da solo davanti a Dio. Quando ti confronterai con la sua santità. Allora Paolo poteva arrivare a una conclusione. E qual era questa conclusione? Dice ai Romani, io un tempo vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Nel momento in cui Dio ha messo per iscritto questa condizione, l'uomo ha preso coscienza del peccato. Nella legge, che cosa è successo? Il peccato ha preso vita e l'uomo è morto. Ma se noi ci pensiamo, è una naturale conseguenza di quello che noi siamo e di quello che è Dio. Quando l'io sono trascrive la sua legge e quando l'uomo si confronta con la legge dell'io sono, che cosa viene a galla? Viene a galla quello che l'uomo è davanti a Dio. Dio poteva dire, io sono. Ebbene, ma in quel momento lì, Dio dice all'uomo, anche tu adesso mi devi dire quello che tu sei. E che cosa sei tu, confrontato con la legge di Dio? Sei un peccatore. In quel momento prende vita il peccato, e in quel momento tu muori. E Paolo concludeva dicendo, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Confrontati con la legge del Signore, l'unica cosa che noi possiamo dire è miseri noi. infelici noi, poveri noi, ma chi ci potrà mai liberare da questo corpo di morte? Chi potrà mai togliere questa condizione nella quale noi siamo? Quando noi ci presentiamo davanti all'Io sono, quando l'uomo si confronta con Dio, che cosa ne viene fuori? Viene fuori questa miseria, viene fuori questa condanna, viene fuori l'infelicità. E allora davvero noi possiamo dire, ma chi ci potrà liberare da questo corpo di morte? Eppure il Signore dice a Mosè, Mosè, io sono il tuo Dio. Ma com'è possibile questo? Come può l'uomo, paragonato davanti al Signore, messo a nudo, giudicato per il suo peccato, per la sua condanna, come può questo Dio eterno, questo Dio glorioso, l'Io sono, avere una comunione con quest'uomo peccatore, con quest'uomo ribelle, con quest'uomo che non è nulla? Eppure il Signore dice, io sono il tuo Dio. Cosa disse a Mosè? Io sono il tuo Dio, sono il Dio di tuo padre, sono il Dio di Abramo, sono il Dio di Isacco, sono il Dio di Giacobbe, sono il Dio che ti chiama, sono il Dio che ha fatto delle promesse, sono il Dio che ha stabilito una relazione con te. Ma com'è possibile questo? Come può questo Dio aver fatto una cosa del genere? È una cosa che noi non possiamo comprendere. Eppure lui lo ha fatto per noi. Lo ha fatto perché ama la sua creatura, lo ha fatto perché l'ha amata nella sua ribellione. Questo, il fatto che il Signore dica, io sono il Dio di tuo padre, di Isacco, di Abramo, di Giacobbe, il fatto che il Signore stesso ricorda a Mosè, che cosa? Che gli uomini sono passati, che l'uomo è vincolato, che l'uomo è limitato, che l'uomo è un peccatore, che l'uomo muore, eppure Dio dice, tu sei un peccatore, ma io ti amo lo stesso. È la dimostrazione che Dio vuole avere una relazione con l'uomo, anche laddove l'uomo non ha nulla di piacevole, non ha nulla che meriti avere questa relazione. Dio dice, tu, confrontato con me, sei polvere, e in polvere tornerai, porterai le conseguenze del tuo peccato. Eppure io voglio avere una relazione con te. E allora questa è una frase, l'Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, che nella scrittura viene riportata più volte e ha un significato straordinario ogni volta che viene riportata e ogni volta ci fa vedere che questo Dio, per diventare il nostro Dio, che l'Io sono per diventare il nostro Salvatore, cosa ha dovuto fare? È dovuto sconvolgere le nostre vite, ha dovuto cambiare la nostra posizione, ha dovuto trasformarci, è dovuto scendere a noi per trasformare la nostra vita e poterla elevare al suo livello. Allora vediamo, noi vedremo solo tre aspetti, molto velocemente, di questo Io sono. La prima cosa che noi vediamo è che Dio è il Dio della liberazione. L'Io sono, abbiamo visto prima, non ha alcun vincolo, non ha alcun limite. La morte per lui è un concetto passato, un concetto che non c'è, che lui, sotto il quale lui non è vincolato. Il peccato è un qualche cosa di sconfitto, ma non è così per noi. Noi siamo sotto il peccato e Dio non può avere relazione con il peccato. Allora per l'Io sono, per diventare il nostro, io sono il tuo Dio, per diventare questo ha dovuto liberarci. Ha dovuto togliere quella condizione di peccato. E lo stesso nel capitolo prima, nel capitolo 2 dell'Esodo, noi vediamo come il popolo, e questa mattina è stato anche un po' ricordato nei versetti che ha detto il fratello Stefano, come il popolo di Israele gemeva a motivo della sua schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Quando il Signore dice a Mosè, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, sta proprio ricordando questo patto. Mosè, io ho stretto un patto con voi, un patto che ho fatto con Abramo, un patto che ho rinnovato con Isacco, un patto che ho manifestato con Giacobbe. E adesso tu, dice il Signore a Mosè, sei parte integrante di questo patto. Io rinnovo questo patto anche con te, come prima lo avevo fatto. Ma perché questo? Perché Dio ebbe compassione. Se Dio ci ha liberato dal peccato, è solo per la sua compassione. è stato ricordato il fariseo e il pubblicano. Ma che cosa poteva portare il pubblicano davanti a Dio? Nulla. Ha potuto fare solo appello, che cosa? Alla compassione di Dio. Sii placato, sii buono verso me, che sono un peccatore. Se oggi noi possiamo dire che Dio è il nostro Dio, è prima di tutto perché Dio ha avuto compassione di noi. È perché Dio ci ha liberati. E quando Dio ha parlato a Mosè, perché ha parlato a Mosè? Dio non si è svegliato un momento a dire, adesso andrò dal mio servo Mosè. Dio è andato da Mosè come conseguenza a queste parole. Perché vedeva la condizione di obbrobrio del suo popolo e voleva liberarlo. Perché nella sua compassione lo voleva liberare. Perché Dio ci ha liberato? Cosa ha fatto Dio nella nostra vita? Cosa dice l'Apocalisse, capitolo 1? Gesù Cristo, il fedel testimone, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a lui che ci ama, a lui che ha avuto compassione di noi, a lui che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. L'io sono nel suo figliuolo, è sceso in mezzo alla spazzatura di questo mondo che siamo noi, per fare che cosa? Per liberarci dai nostri peccati per mezzo del suo sangue. L'io sono ci parla innanzitutto della nostra liberazione. Se oggi noi possiamo dire che Dio è il nostro Dio, è perché Lui ci ha liberato. E se ancora non siamo stati liberati dai nostri peccati, noi siamo ancora sotto il suo giudizio. Non ci sono altre vie, non ci sono altre verità, non ci sono altre possibilità. Chi crede nella compassione e nella grazia del Signore sperimenta questa liberazione. E può dire oggi a Lui, a Gesù, che mi ama e mi ha liberato dai miei peccati con il suo sangue. E può dire, Lui è il mio Dio, è diventato il mio Dio, il mio Salvatore. Mentre invece chi non ha sperimentato questo, vede ora solo Dio. Certo come il suo Dio, ma come un Dio che è un giudice, come un Dio che condanna. Ma c'è anche un altro aspetto. Abbiamo detto c'è una differenza tra l'io sono, che non è vincolato al tempo, e gli uomini dei quali invece ha parlato. Abramo, Isacco, Giacobbe, il padre di Mosè, Mosè stesso. Qual è la differenza, abbiamo detto? Dio non è passato. Loro sì. Loro hanno portato le conseguenze del loro peccato. Sono morti. Ma che cosa ha fatto Dio per diventare l'io sono? Io sono il Dio di queste persone. Ha dato loro la vita. Allora Dio non è solo il Dio della liberazione, ma Dio è il Dio della vita. E il Signore Gesù nell'Evangelo di Marco, per spiegare il concetto della resurrezione, riprende proprio questa frase. E dice, quanto poi ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, è il Dio di Giacobbe, egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Ma Gesù dice, ma voi avete letto, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ma quando Mosè riceve questa rivelazione, dove erano Abramo, Isacco e Giacobbe? Non c'erano più, erano morti. Eppure Gesù dice, ma allora ci troviamo davanti a un Dio di morti, non è possibile. Ma allora se il nostro è un Dio di viventi, allora vuol dire che anche Abramo, Isacco e Giacobbe sono viventi. Perché questo? Perché certo, fisicamente loro non c'erano più, questo è vero. E la conseguenza del peccato è quella. Ma spiritualmente, in una vita nuova, noi sappiamo che loro invece sono viventi davanti a Dio. Come lo è Mosè oggi. Mosè non c'è più, ma noi sappiamo che Mosè è con il Signore. E come lo saranno tutti coloro che hanno creduto nel Signore. Certo, tutti noi in qualche modo lasceremo questa terra. C'è chi vedrà la morte, c'è chi l'ha già vista come conseguenza del peccato, c'è chi avrà il privilegio di non vederla se il Signore Gesù tornerà prima. Ma il Signore ci ha dato una vita. Dio è vivente e anche coloro che sono con Lui devono essere viventi. Come Dio non è peccato e coloro che sono con Lui spiritualmente, posizionalmente, oggi non sono più peccato e un giorno saranno redenti completamente, allo stesso modo il Dio vivente deve rendere viventi coloro che un giorno saranno davanti a Lui. Dio ci ha dato la vita. È straordinario il pensiero che Gesù ha lasciato il cielo, che Gesù si è caricato del peccato, che Gesù ha dovuto gustare la morte, che Gesù ha dovuto separarsi per un tempo dal Padre, per fare che cosa? Per darci la vita. Lui si è privato della vita, lui si è privato di quella comunione che aveva con il Padre, per fare che cosa? Per dare a noi la vita, per dare a noi la comunione con Dio. È un qualcosa di straordinario tutto questo. E Paolo ai Romani dice: fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Presentate voi stessi a Dio come morti, fatti viventi. Noi questo siamo oggi. Viventi a Dio. Notiamo, è straordinaria questa frase. Viventi a Dio, viventi per Dio. Oggi l'uomo è vivente per se stesso. Cosa fa l'uomo? È un uomo egoista, è un uomo sordo, un uomo cieco, è un uomo che fa quello che vuole, che non gli interessa il prossimo, non gli interessa chi gli sta di fianco, è pronto a uccidere, è un uomo vivente per se stesso, ma è un uomo morto. Mentre invece il Signore cosa dice? Voi dovete fare in modo di essere viventi per Dio. E chi vi ha fatto viventi? Vi ha fatto viventi il Signore Gesù. Noi oggi siamo, chi ha creduto? Dei morti fatti viventi. E questa è una frase che noi dovremmo sempre tenere davanti agli occhi. Io sono un morto fatto vivente. Questa è la mia realtà. Questo è quello che io sono. Questo è quello che ho sperimentato. Un morto fatto vivente. Un vivente per Dio. Un vivente in Cristo Gesù. E poi c'è un ultimo aspetto. Ma cosa voleva dire il Signore con quella frase? Voleva dire: vedi Mosè, io ho stretto un patto e questo patto l'ho mantenuto inalterato, non è mai cambiato, sono passate le generazioni, sono passati gli anni, ma vedi, io oggi mi ricordo del patto che ho fatto. Io, dice il Signore, ho stabilito questo patto con Abramo, poi è venuto suo figlio Isacco, ma non sono venuto meno al mio patto. Poi è venuto Giacobbe, ma non sono venuto meno al mio patto. Poi sono venuti gli anni della schiavitù, ma il mio patto è rimasto lì davanti agli occhi. E adesso arrivi tu, Mosè, e il mio patto è ancora lì. Non è cambiato nulla, dice il Signore. Voi siete passati, sono passate le generazioni, sono passati gli anni, ma per me, dice il Signore, il mio patto è ancora lì. E non è cambiato nulla, non è cambiato di una virgola. E ora il mio patto verrà messo in atto. Verrà messo in atto attraverso di te, dice il Signore. La cosa straordinaria è che tutto questo si basa su che cosa? Non su quello che noi siamo. Perché noi l'abbiamo visto quello che siamo, lo vediamo quello che siamo. La Scrittura lo dice: Signore, i nostri peccati sono davanti a te. E se tu apri per un attimo le porte della tua ira, ma chi potrà resisterti? Ma perché noi possiamo tutto questo? Perché Dio è immutabile, perché Dio non cambia, perché Dio è fedele e il suo patto è fedele, non verrà mai meno. Se noi possiamo tutto questo è perché Dio ci ha fatto delle promesse e queste promesse non si basano su di noi, ma si basano sulla sua fedeltà. E allora il Signore riprende nelle parole che Giacobbe dice quando benedice i suoi figli nel capitolo 48 della Genesi. Giacobbe che cosa fa proprio vedere? Fa proprio vedere la fedeltà di Dio. Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno. Cosa dice Giacobbe? Quel Dio che è davanti a voi, dice ai suoi figli, è un Dio fedele. È il Dio che è stato il Dio di mio padre, il Dio di mio nonno, e che è stato il mio pastore fino da quando esisto. E Giacobbe sta dicendo: e io quante ne ho combinate? Ma come quante ne ha combinate mio padre? Come quante ne ha combinate mio nonno? Come quante ne hanno combinate tanti altri, quelli che verranno? Eppure Dio è rimasto il nostro pastore. Fino a questo giorno, dice Giacobbe, da quando esisto fino a questo momento. Il Signore non è cambiato, non cambierà mai, noi cambiamo, ma il Signore non cambia. E la cosa straordinaria è che quando noi entriamo nel patto del Signore, nonostante tutto quello che noi possiamo fare, il Signore non verrà mai meno al suo patto. Certo, Nella sua giustizia il Signore giudica, in bene e in male, ma il Signore non verrà meno al suo patto. E se il Signore ci ha garantito la salvezza eterna in Cristo, noi possiamo essere sicuri che questa salvezza sarà eterna e sarà manifestata. Perché? Perché non si basa su di noi, ma si basa su di Lui. È la promessa del Signore che si basa sulla sua fedeltà. E ancora il Signore dice sempre a Mosè, quando Mosè dice, ma come io ti dovrò presentare davanti al popolo? E il Signore risponde così, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Tale è il mio nome in eterno. È straordinaria questa affermazione. Il Signore sta unendo il passato con il presente, con il futuro. Qui c'è tutta la storia dell'umanità e c'è un qualche cosa che rimane fermo ed è il nome di Dio. Il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il passato di Mosè. Mi ha mandato da voi il presente di Mosè. Questo è il mio nome, dice il Signore. Quando? In eterno. Il futuro, per sempre. Vediamo davvero come Dio non è limitato a nulla, neanche al tempo. In una semplice affermazione, Dio ha racchiuso tutta la linea del tempo. Passato, presente, futuro. Ed è meraviglioso. Così sarò invocato, di generazione in generazione. Il Dio eterno, il Dio glorioso, colui che ha un nome, l'Io sono in eterno, può essere invocato, può essere chiamato, può essere interpellato, vuole avere una relazione di generazione in generazione, in eterno. E allora vediamo cosa dice il salmista nel Salmo 73. Signore, la mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma tu sei la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Questo è il nostro Dio. Allora, in conclusione, quando noi leggiamo questa frase, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e potremmo mettere, chi ha creduto potrebbe mettere anche il proprio nome, il mio Dio, il mio Signore, il mio Salvatore, noi ci accorgiamo davvero di quanto è straordinario il Signore. Che cosa ha fatto il Signore? Il Signore ci ha ammesso in una relazione vivente con Lui. Ma chi è stato ammesso? Noi. Che cosa siamo davanti a Dio? Nulla. Eppure Dio ha avuto la misericordia, la pietà, la benevolenza, la compassione di ammetterci in questa relazione. E non è stata un qualcosa gratuito. È stato un qualcosa che Dio ha dovuto fare, che gli è costato impegno, perché abbiamo visto. Ha dovuto liberarci, ha dovuto darci la vita, ha dovuto cambiare la nostra natura, ha dovuto farsi garante per noi, per la nostra salvezza. Ha dovuto nel suo figliuolo sperimentare anche la morte fisica e la separazione tra queste due persone della Trinità, il Padre e il Figlio. Quante cose ha dovuto fare Dio per noi, per diventare il nostro Dio, per diventare il nostro Salvatore. Per diventare l'Io sono il tuo Dio anche per noi, che davvero possiamo ancora adorare e benedire il Signore, perché è stato davvero straordinario quanto Lui ha compiuto per noi, perché la sua grazia è davvero una grazia meravigliosa. E quando ancora oggi noi pensiamo che quello che abbiamo davanti è un Dio eterno e glorioso, ed è diventato il nostro Padre, il nostro Salvatore, e un giorno nel cielo staremo con Lui per sempre, in una relazione straordinaria, preziosa, come sposa del suo figliuolo. E allora davvero non possiamo fare che altro che adorare, benedire questo nome così grande, questo nome meraviglioso di Dio. Amen.
Amen.
Vogliamo invitare Massimo a pregare prima dei simboli.